lingua di San Giuseppe. Il brano che abbiamo ascoltato, dopo aver introdotto il compimento della genealogia, la fedeltà di Dio attraverso le generazioni umane, a volte anche contorte e moralmente discutibili, una fedeltà quindi che giunge a compiere, a realizzare la parola promessa, quindi una fedeltà di Dio, che però è anche non in continuità con le attese umane e con la logica umana. Infatti basta un versetto per capire che qualcosa continua nella fedeltà di Dio e qualcosa viene quasi rotto, per dire che c'è una rottura delle attese umane. Giacobbe generò Giuseppe. Ecco la genealogia, la continuità della storia umana, e la fedeltà di Dio passa anche nella rottura di questa genealogia. Giuseppe, lo sposo di Maria, dalla quale è nato Gesù, chiamato in Cristo. Comprendiamo bene se per 14 volte era stato ripetuto che il padre generò il figlio, qui c'è una rottura, non è più Giuseppe, ma è che genera Gesù, ma è Maria, dalla quale è nato Gesù, chiamato il Cristo. Una fedeltà che passa attraverso anche le rotture della storia umana, o meglio, non secondo la continuità delle nostre attese. La novità di Dio, che è fedeltà alla sua parola, ci sorprende, a volte disattende le nostre attese, le sconvolge al punto che in quel momento veramente devi aprirti alla novità di Dio. È Lui che sta arrivando a te, è la sua grazia che ti tocca, è Lui che ti parla attraverso la sua via e non la continuità delle tue attese. E quello che abbiamo fatto, ho cercato di fare in questi giorni, mettendoci davanti alla parola di Dio. E poi ancora continua nel racconto di Matteo come avvenne tutto questo. Così, dice, così. Sua madre Maria, essendo promessa sposa di Giuseppe, prima che andassero a vivere insieme, si trovò incinta per opera dello Spirito Santo. Giuseppe certamente non può conoscere questo. Vede la situazione di Maria, una situazione che va oltre le proprie attese, le realtà umane, fino a diventare imbarazzante nella spiegazione e pericolosa nella situazione. Ecco, Giuseppe è davanti a qualcosa, non che non è vero, ma che lo supera, che è più grande di lui. I disegni di Dio sono più grandi di noi. E lui giusto, nella linea dei giusti dell'Antico Testamento, l'ultimo dei giusti, poiché era giusto, cerca una soluzione senza accaparrarsi ciò che non è suo e senza respingere, ferire e far del male Maria. E lo ritroviamo in questo atteggiamento, quindi, mentre stava considerando queste cose, e sta pensando e pensando, approfondendo e considerando, vedete la dimensione proprio dell'ascolto, quando entri in te stesso, non reagisci, non agisci nell'immediatezza della tua istintività o della situazione che ti provoca, ma cerchi di rientrare in te stesso, ritrovare la capacità di ascolto, cioè di pace interiore, e di vedere qual è il passo che l'obbedienza a Dio rispetta anche la situazione dell'altro. Ecco, Giuseppe si pone in questa situazione, la situazione di ascolto. Quella che abbiamo anche cercato di vivere in questi giorni, ponendoci in un atteggiamento soprattutto di ascolto interiore, ascoltare che cosa agita il nostro cuore, che cosa lo ferisce, che cosa deve ritrovare l'unità e la calma perché Dio possa parlare, perché non sia la nostra parola o la nostra emozione o la nostra decisione a operare, ma sia la parola che il nostro cuore. e poi ha impiegato 40 anni nel deserto prima che questa massa di schiavi diventasse il suo popolo, prima che questo popolo imparasse a fidarsi e ad ascoltare la sua parola e a vivere la relazione, la fraternità. Perché in una notte lo ha liberato, 40 anni per educarlo e farlo crescere all'ascolto di Dio e all'ascolto del fratello, all'obbedienza alla parola di Dio e alla fiducia in Lui e alla relazione di fraternità perché fosse buono. E rispondono i maestri ebraici: perché per Dio è stato più facile far uscire il popolo dall'Egitto che far uscire l'Egitto dal forno. L'Egitto, con quello che ne comporta, la mentalità del faraone, del potere, della potenza, del possesso e non dell'espropriazione, dell'ascolto, del silenzio interiore, della pace interiore di chi sa fidarsi di Dio quante ribellioni nel deserto e diventare popolo di Dio, fraternità, moriranno tutti nel deserto. Si dovrà, e questo è il significato, si dovrà completamente rigenerare quella generazione uscita dall'Egitto, purificare e rinnovare, e con la capacità di ascolto, per fidarti di Dio e per ascoltare i fratelli. E qui aggiungo un'altra cosa che non ho usato bene finora, ma che è molto importante. E come fare ad ascoltare? Ecco, è più facile vederlo nella relazione interpersonale che non nella relazione con Dio. Proprio parafrasando un po' le parole dell'Apostolo Giovanni, no? Che dice: come fai ad amare Dio che non vedi, se non ami un fratello che vedi? Come fai ad ascoltare Dio che non vedi, se non ami, se non ascolti il fratello che vedi? L'ascolto del fratello è la misura del nostro ascolto di Dio. Dobbiamo partire quindi da alcuni presupposti fondamentali. È faticoso aprirci all'ascolto e alla relazione con Dio e con i fratelli. Dobbiamo attraversare il deserto, e il deserto mette alla prova la nostra fiducia. Sì, è una prova il fratello e Dio, sono una prova, ma non sono il problema. Questo è importante capire: il fratello è sempre un dono e sempre una prova, non è mai un problema. Il problema sono io che di fronte a lui reagisco, emergono le mie intolleranze, le mie impazienze, le mie esigenze di volerlo come voglio, secondo i tempi e i modi miei, l'immagine mia e non l'immagine di Dio. Imparare l'ascolto significa, proprio nel dono e nella prova che un fratello è, scoprire che il mio cuore è abitato da tutte queste possessività, esigenze, pretese. Il cammino della guarigione e dell'ascolto è lungo, è lungo. La stessa cosa che avviene col fratello o con la sorella avviene con Dio. Se non mi pongo in ascolto e in fiducia, finirò sempre anche con lui col parlare io, col dettare io le condizioni del mio cammino spirituale. Quindi la prova è proprio il momento in cui fa emergere nel mio cuore quello che lo abita, e ascoltandolo non in maniera moralistica, sono cattivo, ma in maniera esistenziale io capisco cosa il Signore mi sta rivelando per portarlo alla luce e per salvarlo e per educarmi alla salute. Giuseppe stava meditando, considerando, vedeva tutto quello che aveva nel cuore, come avrebbe voluto reagire, ma sta ascoltando quello che Dio dice e quello che quelle situazioni lo spingono a essere fedele e giusto. E allora, proprio in questa situazione, arriva il messaggero di Dio, in sogno, un angelo del Signore. Cosa vuol dire? Nel sonno. Vuol dire che tu sei nella passività, non nell'attività. sei della recettività, non della attività che vuole decidere. Il sonno ti dice che tu sei nel passivo, sei recettivo. È il Signore che ti raggiunge. Simon Bey, però è da capire, diceva, ma in fondo non dobbiamo cercare il Signore, dobbiamo accoglierlo. Ci raggiunge lui, ci raggiunge attraverso questo giorno, questi fratelli, queste sorelle, questa divinità, un accogliere Dio nella verità, non nell'ideologia, nella mia idea, come vorrei io e quando vorrei io. Mi raggiunge oggi, in questa realtà, in questa verità, con questa parola, perché la realtà da decifrare ovviamente, perché sempre ambigua, è la parola reale che mi rivolge il fratello, la sorella, la parola, la realtà. Ecco, Giuseppe è raggiunto, e così per concludere un po' questa riflessione, cosa provoca in lui questa parola, l'ascolto della parola? Innanzitutto Giuseppe è figlio di Davide, non temere, lo abbiamo visto stamattina, non temere, dice il messo celeste, il messaggero celeste alle donne, lo dice anche Giuseppe, non temere, non avere paura, non chiuderti sui tuoi orizzonti, apriti, affidati, e questo affidamento diventa concreto, diventa soprattutto un'assunzione di responsabilità e un cambio di relazioni. Non temere di prendere Maria, che in questo momento è il problema, come tua sposa, una relazione di responsabilità, di responsabilità. Quello che sembra il problema, in realtà hai una responsabilità verso questa persona in questa situazione. E non temere, il bimbo che nascerà da lei sarà il Salvatore. Tu gli darai il nome. Dare il nome significa l'assunzione della responsabilità giuridica, della paternità giuridica. Vedi che la parola di Dio cambia sempre le nostre relazioni nei confronti delle persone e delle situazioni, non solo il problema, ma solo l'occasione per assumere delle responsabilità. E allora una cosa nuova, una realtà nuova, secondo il cuore di Dio, nasce. Nasce la custodia di Giuseppe verso Maria, verso il figlio, verso Maria che è la sua sposa, il figlio che è il figlio di Dio, il Salvatore, libererà il popolo dai suoi peccati. Fece proprio così, come vi aveva ordinato il Signore. E quello che abbiamo un po' cercato di fare, di metterci in ascolto di quello che la parola ci dice dentro le nostre realtà, indicandoci la capacità nuova, la novità del regno, di assumere delle responsabilità, cioè di accettare la grazia del Signore e di viverla come responsabilità verso i fratelli e le sorelle che ci sono affidati o con i quali viviamo, verso il tempo e la storia che il Signore ci chiama a vivere senza lamentela e senza distanza, verso l'umanità e le comunità, facendoci strumenti di intercessione e di mediazione della grazia divina, così come Giuseppe, che è diventato custode, ha custodito quello che il Signore gli ha dato. Se era un problema, diventa invece l'oggetto della sua responsabilità. Il Signore ci doni qualcosa di questa esperienza attraverso la vita che ci mette alla prova, le relazioni che ci mettono alla prova, e ponendoci in un atteggiamento di ascolto e di disponibilità, possiamo lasciarci condurre ogni giorno a vivere e ad assumere